Voglio come sempre salutare tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento. Allora, intanto vado a recuperare, se ci riesco, qualche messaggio. Abbiamo veramente anche qualche difficoltà molte volte a far girare i messaggi in questo momento. Mi chiede un ascoltatore al 331 8200 213, dice: Marco, per me siete come, dice, scusami se ti do del tu, non, invece non ti devi assolutamente scusare, dammi del tu, ci mancherebbe. Mi dà un pomeriggio, mi dice: scusa se ti do del tu, ma per me siete come di famiglia, e mi fa molto piacere, perché è quello che insomma vogliamo fare. Ti volevo chiedere se va tutto bene, perché ti sento un po' giù. Arian da Milano. Arian, intanto penso che se facciamo così un giro siamo un po' tutti giù in questo momento, quindi credo che sia un po' un momento comune che possiamo condividere. Sì, ci sono, sicuramente è tutto cambiato. È complicatissimo, ragazzi, questo momento per voi che state a casa, per chi deve stare a casa. Ne parlavo adesso con un altro collega che si occupa di un'altra radio che sta qui con noi. Siamo una grande famiglia qui, c'è Radio Bianconera che trasmette una parte delle trasmissioni proprio da qui, quindi ci incrociamo con i pochi colleghi che ormai sono rimasti anche dentro questa redazione, che si è di fatto svuotata, e si sta cercando di portare avanti insieme questo lavoro. Ma non è facile, perché poi, ecco, si stava parlando adesso, dice: ma come, aumentano i contagi in Lombardia, ma la gente sta a casa, ma che dobbiamo fare? Cioè, noi siamo gente, in questo caso siamo come voi, ci facciamo le stesse domande, abbiamo le stesse paure, le stesse preoccupazioni. È vero che chi va in radio si dovrebbe mettere una maschera, no? Ma non è facile, perché poi che fai? Ridi e scherzi tutto il giorno. È anche difficile parlare di calcio in questo momento. Qualcuno qualche giorno fa ci ha detto: ah, ma dovete parlare di calcio, non di altre cose. Ma come fai? Ma come fai? E questo succede anche alla mattina, perché poi gli approfondimenti si fanno anche dalla mattina, sempre. È impossibile, le notizie che arrivano sono sempre, diciamo, notizie comunque che fai proprio fatica dove sta la speranza? Dove sta la speranza? Poi posso capire anche che il mondo del calcio, prima era questo che tentavo di dire, il mondo del calcio vuole dare una speranza, e quindi cerca delle date per poter in qualche modo dire: oh, vi diamo una piccola finestra che possa tornare la normalità. Ma non è così. Dice: proviamo a giocare giugno, luglio, per cercare di dire forse in quel periodo c'è un ritorno alla normalità o una piccola normalità, non lo so. Però cercano di dare un barlume, no, di speranza, di positività, che fai fatica proprio a trovare. Poi vai dentro casa in questo momento. Immagino chi ci deve stare dentro casa tutto il giorno. Io esco per venire qui, poi da qui rivado a casa. Vuoi dare anche un raggio di sole, magari chi ha i figli a casa, se devi mettere una maschera con loro, perché non è che li puoi portare in questo buio totale che magari c'hai dentro, che non riesci a vedere quello che c'è davanti, perché questo è preoccupante, che viene davanti, cosa c'è. E allora vai a casa e cerchi di non portare questa sensazione con chi c'hai vicino. E non è facile, quindi qualche atteggiamento, qualche umore anche così si trasmette, no? Quindi mi dispiace che Arian sente questo. È chiaro che i giorni dove si faceva gazzarra, si rideva e si scherzava praticamente per parlare, diciamo così, di calcio, non ci sono, ecco. Prima Gianni Di Marzio, che è una persona a cui io voglio veramente un gran bene, lo dico proprio perché è intervenuto dopo che c'è stata la notizia della scomparsa del papà di Dario Marcolini, che abbiamo fatto le condoglianze insieme. L'ha buttata sul calcio parlando di Maradona, di Pelé e di Ronaldo, perché ha voluto in qualche modo uscire, no? Raccontare una storia di calcio, raccontare qualcosa che è quello che dobbiamo sicuramente fare da qui in avanti. Intanto possiamo anche procedere a chiamare i nostri ospiti, ci mancherebbe. C'è il direttore, però non è facile nemmeno per noi. C'è il direttore Jacobelli, Tutto Sport, mi ha sentito mentre stavo. Direttore, mi scusi se l'ho fatta attendere. No, però non è facile. Non è...
voi.
ciao Xavier, non è facile nemmeno per noi, no, perché ci chiedevano giustamente, si condivide anche con gli ascoltatori, che qualche volta possono sentire anche dei cambiamenti di umore, ma non è facile, direttore, no?
Ma non è facile per nessuno, perché ovviamente, soprattutto per noi che ci occupiamo di sport, raccontiamo lo sport, questo momento in cui coniugare questa straordinaria emergenza che stiamo vivendo con tutto quanto lo sport può fare per dare contributi concreti alla struttura sanitaria del nostro paese. Credo che in questo momento la priorità assoluta sia questa. Poi tutte le disquisizioni, le ipotesi su come, quando possa riprendere il campionato e tutto quanto è collegato, lascio nel tempo che trovano, anche perché non possediamo certezze, non possediamo nessuna certezza. Non sappiamo ciò che ci riserverà domani il virus, ciò che ci riserverà nella prossima ora. Stiamo aspettando alle 18 il bollettino della Protezione Civile, che ci auguriamo sia meno doloroso di ieri, ma poco fa dalla Lombardia non sono arrivate notizie rasserenanti. Quindi è la dimostrazione che questa è una battaglia ancora molto lontana dall'essere vinta, e quindi dobbiamo continuare a fare ciò che stiamo facendo, cercando di farlo nel modo migliore, cercando di offrire l'informazione più puntuale e più credibile, più attendibile possibile, e questo è quello che dobbiamo fare il nostro dovere.
Assolutamente, direttore. Facciamo una cosa, direttore, allora proviamo a raccontare. Allora, adesso vado a presentare un ospite, un grandissimo attaccante, un campione del mondo, ci ha fatto gioire, sognare, ci ha regalato delle gioie grandissime, e allora vediamo un po' se insieme a lui proviamo a raccontare qualche storia. Insieme al direttore Jacobelli, qui con noi a Maracanà, abbiamo Paolo Rossi. Ciao Paolo, ben trovato, grazie.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao direttore.
Buongiorno Paolo, buongiorno, buon pomeriggio.
Ciao Paolo. Paolo, come va, come procede? Dai, che ci siamo sentiti in occasione del tuo libro, quando ancora non c'era tutto questo.
Come tutti siamo costretti a rimanere chiusi per una logica incredibile, insomma, per un'assurdità, però la situazione è questa, ne prendiamo atto e dobbiamo attenerci alle disposizioni, non possiamo fare altro, se non altro per peggiorare la situazione, che è già tragica, mi sembra, nel nostro paese. Come diceva appunto il direttore, sono bollettini ogni giorno, sembrano bollettini di guerra, cioè, no? Siamo sempre su una condizione a rischio tutti quanti. Adesso, stando in casa, no, uno può sentirsi anche protetto, ovviamente, perché siamo chiusi, viviamo in situazioni familiari, insomma, se vuoi anche piacevole, insomma, ma tutto questo ci ha cambiato davvero le abitudini della nostra vita. E forse ce le cambierà anche dopo, insomma. Certo. Non sappiamo davvero come andrà a finire, che nessuno può fare ipotesi, non si riesce a capire assolutamente. L'unica soluzione possibile è affidata ai ricercatori, agli scienziati, che potrebbero in qualche modo trovare un antidoto, un vaccino, ma non credo che sia una cosa breve.
Certo. Direttore Jacobelli, facciamo una cosa, ci gustiamo qualche minuto Paolo Rossi con una chiacchierata?
Certamente sì, volevo mostrarti questo, guarda che cosa ho sulla mia scrivania.
Vediamo, bello, eccolo qui. Eccolo qui.
Volevo approfittarne per fare ancora una volta i complimenti a Paolo Rossi e a Federica Cappelletti, che è sua moglie, ma che è anche una bravissima collega, che ha scritto insieme con lui questo libro, che è veramente, veramente un libro che racconta la storia di un campione straordinario, di un uomo che ha coronato i suoi sogni. E quando, anche il titolo, secondo me, è più che mai d'attualità in questi tempi di emergenza. Il titolo del libro dice "Quanto dura un attimo?", perché noi stiamo riscoprendo quanto durino gli attimi che avevamo perduto. Mi riferisco agli attimi di vita, della nuova vita che per amore o per forza, anzi più per forza che per amore, siamo stati costretti a cambiare. E quindi è evidente che mai come in questo periodo ci ritroviamo di fronte a noi stessi. Abbiamo molto più tempo per riflettere e per pensare e per leggere, perché noi abbiamo avviato questa iniziativa che è protesa ad esaltare il lavoro degli edicolanti, che con grande coraggio e grande determinazione hanno deciso di continuare a servire i propri clienti, i propri lettori e a garantire un punto di informazione fondamentale. E in questo momento noi, parlando appunto con gli edicolanti, sia vicini sia lontani, ci dicevano che c'è una voglia di leggere giornali, libri, perché l'importante è che si legga, perché la lettura, il libro è veramente un meraviglioso compagno di viaggio. E il libro di Paolo Rossi e di Federica Cappelletti è veramente un libro di sport che parla di vita e non soltanto di sport, perché accanto alle tappe entusiasmanti della straordinaria carriera di questo campione del mondo ci sono anche considerazioni, riflessioni, retroscena, storie di vita che vale davvero la pena di leggere.
Allora, ci ha mostrato naturalmente il direttore il libro proprio di Paolo Rossi, Quanto dura un attimo, che ce l'ha mostrato proprio, lo raccontiamo anche a beneficio di coloro che ci stanno ascoltando, il libro e quindi la copertina con l'immagine di Paolo Rossi. Paolo, ti chiedo una cosa, c'è una storia che tua personale che racconteresti adesso, così, dai, in questo momento immagino ci sono tanti ascoltatori a casa in questo momento, no? Un qualcosa che gli racconteresti immediatamente, qual è?
Dunque, allora, diciamo questo, che io ho avuto la fortuna di arrivare a ottenere davvero dei grandi risultati, e il più grande, senza alcun dubbio, è stata la vittoria del campionato del mondo dell'82. E per fare proprio un riferimento al libro, mi è piaciuto ripartire da lì, cioè dall'inizio della partita della finale dell'Italia contro la Germania, perché mi sono venuti in mente dei flash quando stavo per entrare in campo. Sembra una cosa anche abbastanza strana, se vogliamo, perché al di là della concentrazione che si ha quando si entra e si pensa un po' a tante cose, a me mi è scorsa un po' davanti un po' la mia vita da ragazzo, di quando ho iniziato a giocare da bambino. Se più su arrivi e più torni indietro, cioè ti rifai ai primi passi, ti rifai. E allora mi veniva in mente, mentre giocavo da bambino, che avevo 7-8 anni, in mezzo agli olivi, abitato, sono nato a Prato, vicino a Prato, stavo vicino alla campagna, si giocava, una volta non c'erano davvero moltissime strutture adeguate, si giocava in mezzo ai campi, in mezzo agli olivi con gli amici, è lì che ho iniziato. E mi piace ricordare questo, perché tutto ha inizio, perché ovviamente la stragrande maggioranza della gente ha sempre l'immagine grande della Coppa del Mondo, della cosa, ma a me piace ripartire da quei particolari lì che sono stati poi la base della mia vita sportiva.
Direttore Iacobelli.
No, mentre Paolo parlava, stavo proprio leggendo, avendo questo il suo libro sotto mano, l'Incipit, di quando è bellissimo, perché ci riporta indietro a quel giorno al Bernabeu e a tutto quanto accadde. L'Incipit è proprio legato, il capitolo non a caso si chiama Fuori dal tunnel, perché racconta le emozioni, i sentimenti degli azzurri poco prima del calcio d'inizio, di quella che sarebbe stata una finale indimenticabile con la Germania. Ecco, io volevo chiedere a Paolo un ricordo di Enzo Bearzot, perché so quanto fortissimo fosse il legame, sia il legame, perché ovviamente Enzo non c'è più, ma questi legami vanno ben al di là della scomparsa di un uomo straordinario, e il fatto stesso che i campioni del mondo dell'82 ogni giorno si sentano con la chat che li vede protagonisti. Ecco, volevo chiedere a Paolo proprio un ricordo di Enzo Bearzot.
Ma guarda, direttore, Enzo Bearzot, dal mio punto di vista, ovviamente, perché io l'ho vissuto per 10 anni in nazionale, è stata una figura di grande riferimento, ma una figura tutta d'un pezzo, intera. Per chi l'ha conosciuto lo sa benissimo com'era Bearzot. Era un uomo che talvolta era anche duro, perché non era solo capace, anzi, complimenti piuttosto pochi, ma se non altro era uno che aveva davvero in mente sempre quei valori fondamentali che lui riteneva fondamentali, e questo te lo rimarcava ogni giorno, sempre. Lui ha fatto l'allenatore di calcio quando l'allenatore di calcio non era come farlo oggi, più che altro ha fatto davvero il selezionatore lui della nazionale più che allenatore. Era uno che agiva molto sulla, diciamo, sulla parte psicologica, perché ti prendeva spesso da parte, ti raccontava le cose, ti spiegava un po' quello che lui avrebbe voluto da te. E poi era un grande, è stato anche un grande conoscitore degli avversari, che conosceva persino le caratteristiche, prima di ogni partita veniva. Comunque è stato davvero una persona di una rettitudine morale straordinaria. Lui che ha creduto molto nel fatto, oggi si usa molto queste parole, diciamo, sono un po' anche retoriche, no? Del gruppo, dello stare insieme, dell'insieme si vince, oggi vanno anche di moda queste, no? Nella situazione che stiamo vivendo, ma era davvero così, cioè lui credeva fermamente davvero che il gruppo potesse dare qualcosa in più, tant'è che nell'arco della sua carriera lui in nazionale molti giocatori non li ha convocati, ma non perché demeritavano, avrebbero demeritato da un punto di vista tecnico, perché secondo lui non avevano proprio quei requisiti morali per entrare nel tendo. Avrebbero creato probabilmente qualche grattacapo, qualche fastidio, e lui li ha sempre tenuti fuori. E lui è stato per tutti indistintamente, non è che a qualcuno ha voluto più bene di altri. Io ho avuto sempre davvero un ottimo rapporto, perché era una persona che si occupava e si interessava, anche se parlavi di storia con lui sentivi quanto eri preparato, gli piaceva molto l'arte. La sera delle volte veniva in camera, si stava un'ora perché sapeva che io ero appassionato d'arte e ci mettevamo a parlare di quadri, di pittori, di cose. Lui era un grandissimo appassionato, ma in ogni caso lui indistintamente ha ricoperto quel ruolo volendo bene indistintamente a tutti davvero, e nella stessa maniera non ha privilegiato nessuno era al di sopra o che gli fosse più simpatico di altri. Mm-hmm. E devo dire che quelli dell'82, diciamo, tutti quanti li hanno voluto davvero bene, indipendentemente dal fatto che giocassero più o meno, che avessero più minutaggio, che li facesse giocare più o meno, ma non potevi non voler bene una persona che da un punto di vista morale davvero era così chiaro, limpido e onesto, soprattutto nelle sue decisioni. È stata davvero una persona di altri tempi, insomma. Paolo, lo ricordo sempre volentieri.
Cioè, no, bellissimo. Ci ha fatto anche capire, no, il gruppo che si era formato. Paolo, voglio chiederti una cosa. Non so se tu hai avvertito questa sensazione nell'Italia che si stava formando adesso per affrontare l'europeo, questa di Mancini. Sì. No? Sì. Mancini è diventato un punto di riferimento importante per questa nazionale, certo, con questi giovani ragazzi. Ecco, ci vedi delle analogie un po' con la figura che hai descritto?
Sì, proprio lui che è stato un nome azzotto, nel senso che l'ha convocato qualche volta, poi non l'ha più convocato. Mancini ha ammesso di aver sbagliato alcune volte a livello comportamentale quando lo convocava, e oggi dà ragione a De Azzotto nel momento in cui dice: no, poi non mi è più convocato perché, insomma, e qualche cosa ci rivede, intanto. Se non altro, Mancini è riuscito a ricreare un clima fortissimo in nazionale, di fiducia. Ha ridato una bella identità alla nazionale. Abbiamo, sebbene per carità lo giudichiamo dal girone delle qualificazioni che siamo riusciti a fare, ma siamo riusciti a fare un girone straordinario, ha lanciato un sacco di giorni. Ricordiamoci che ha ricostruito questa nazionale che veniva dalle macerie della mancata qualificazione russa. Insomma, ci sono abbastanza delle analogie, ci sono. Io su questa nazionale, lo sai, ci credo abbastanza, perché è un ottimo mix fra giocatori diciamo giovani e giocatori di esperienza, ma soprattutto giovani interessanti. Ne abbiamo scoperti 5 o 6. Peccato davvero che l'europeo adesso sia naturalmente tutto in discussione, non sappiamo veramente niente, insomma, stiamo un po' navigando a vista, però abbiamo il tempo necessario, insomma, questo non ci farà male, perché abbiamo giocatori davvero giovani che possono
far bene, certo.
Far bene,
direttore Iacobelli, ancora qualche minuto con Paolo Rossi.
Sì, molto volentieri. Io volevo chiedere a Paolo che nuovo calcio ti aspetti? Perché quando questa emergenza finirà, e viva Dio, certamente finirà perché l'avremo vinta, che tipo di calcio ti aspetti? Perché in questi giorni, in queste settimane, l'ultima partita della Juventus è datata 8 marzo, l'ultima partita del campionato, Juventus-Inter. Siamo stati gioco forza costretti a pensare, ad immaginare come sarà il calcio dopo il coronavirus. Io personalmente, per il poco che vale la mia opinione, sono convinto che sarà un calcio che dovrà darsi una ridimensionata. Mi riferisco a certi ingaggi totalmente sopra le righe, a spese pazze che alcune società in questi anni hanno fatto, mettendo a rischio i loro bilanci. Però dal punto di vista della partecipazione popolare, io non vedo l'ora che tutto ricominci, perché sono convinto che ci sarà un'esplosione di passione. Tu cosa ne pensi?
Penso la stessa cosa, concordo completamente, perché quando si toglie un aspetto importante come il calcio in Italia ai tifosi, alla gente, si toglie tanto, perché come sappiamo il calcio rappresenta da noi davvero, e non soltanto da noi, ma una valvola importante di sfogo per tante cose, una passione, da tante cose. Quindi anch'io sono fermamente convinto che nel momento in cui ripartiremo con un entusiasmo straordinario. C'è una voglia, io non so voi, ma adesso mi sembra che calate fermo da 12 settimane, quant'è che è fermo?
Sì, dall'8.
Mi sembra un'eternità, c'ho una voglia di vedere le partite, di ricollegarmi, di stare lì credo che come me milioni di tantissime altre persone, perché così il calcio suscita ancora oggi, per fortuna, questa sensazione. E sono d'accordo anche sul fatto che le società devono un pochino interrogarsi. Io leggo in questi giorni, appunto, per fortuna si legge in questi giorni tanto, quando si sta a casa si legge molto, di questo continuo litigare fra società. Oramai è un litigio continuo, e lo capisco anche perché gli interessi sono alti e ogni società difende il suo orto, chi per non retrocedere, chi per rimanere, chi per salire, e questo lo capisco perfettamente nel momento in cui forse dovremmo stare, però tutti insieme. Ma capisco anche ovviamente che è il momento davvero per riflettere questo, no? Perché leggevo appunto oggi delle società indebitate, sono tantissime, sono qualcuno che ha fatto davvero probabilmente troppo di più rispetto per rimanere a livello di tante altre, e questo insomma ci deve far pensare, insomma, perché insomma siamo arrivati un po' al limite, non so, siamo quasi al collasso, e quindi probabilmente tutto questo forse servirà davvero per pensare un po' di più.
Paolo, c'è una domanda, ci sono più di una domanda, ne prendo una, perché intanto prima, mentre si parlava di Berzotto, sono venuti fuori un sacco di ricordi legati a quell'Italia, a quel mondiale. Ti chiedo un ascoltatore al 331-8200-213 se prendesti Icardi come centravanti di una squadra. Tifoso juventino l'ascoltatore, quindi fa una domanda relativa sicuramente alla Juve.
Ma c'era stato, mi sembra, l'interesse della Juve, se c'era fatto il nome prima che addirittura andasse a Paris Saint-Germain, insomma, rimane un attaccante di livello internazionale, non c'è dubbio. Non conosco i programmi della Juventus, i progetti, dicevo anche io, insomma, che si sta preparando per qualcosa di nuovo per l'anno prossimo, dicevo qualche nome, insomma, magari il direttore ne sa di più perché è lì e conosce meglio le situazioni. Ma Icardi comunque sì rimane un giocatore ancora giovane, ancora in grado, è un goleatore, uno che ha fatto sempre tanti gol, non so, io potrei anche prenderlo se qualcuno mi fa mi dà la possibilità, se potessi prenderlo lo prenderei volentieri, poi però dipende davvero dalle situazioni, in quale squadra, perché insomma le valutazioni sono molte da fare quando si prendono certi giocatori, insomma vanno valutati attentamente, insomma, però non c'è dubbio che rimane un grande attaccante.
L'ultima la lascio al direttore Jacobelli per Paolo Rossi.
No, vorrei parlare del suo Vicenza. se vuole, visto che è stato proclamato cittadino onorario del Vicenza, che il nuovo Vicenza sta riguadagnando, sprombattuto, come dire, la considerazione che merita non soltanto in abito squisitamente vicentino, ma in abito nazionale, perché c'è una gestione rosso che sta dimostrando come si possa fare dell'ottimo calcio anche in una piazza che agogna a riconquistare le posizioni dei tempi d'oro di Paolo Rossi. Che tipo di prospettiva vedi quando tutto ricomincerà per il tuo Vicenza?
Ti ringrazio per questa domanda, perché proprio alcuni giorni fa abbiamo fatto un consiglio di amministrazione online e sono emerse le difficoltà, come tutte le società ovviamente in questo momento emergono anche da noi. La Serie C è un campionato difficile, non semplice. La società, appunto, con Renzo Rosso ha fatto uno sforzo incredibile, perché l'ambizione di tornare su e di tornare anche più su di quello che stiamo facendo. Il suo progetto è un progetto davvero bello, un progetto che prevede un po', diciamo, il coinvolgimento quasi totale di tanti imprenditori vicentini, perché lui crede che, insomma, viaggiare insieme sia meglio che viaggiare da solo, con il sostegno di tanti, che si possono raggiungere più obiettivi. Quest'anno abbiamo fatto un sforzo incredibile, abbiamo fatto una campagna qui importante, tant'è che siamo in testa, siamo straconvinti e convinti, anche se non è ancora matematicamente deciso, di salire su in B, e ci siamo lì davanti per merito. Abbiamo preso uno di Carlo come allenatore, che è un signor allenatore per la Cida, vero? Un allenatore che ha fatto tantissime squadre importanti e fatto bene, sono entrati molti dirigenti, c'è un entusiasmo incredibile della gente. Vicenza, ricordo che per moltissimi anni, nei tempi, e parlo nei miei tempi degli anni 80, 70-80, era stato per 27 anni di fila Serie A, insomma c'è una storia, poi c'è una passione per il calcio davvero. Siamo terzi come numero di abbonati in Serie C dopo Cesena e Ternana, ma loro con i prezzi comunque più alti, noi con quel più bassi, e confidiamo davvero, speriamo come tutti, insomma, di poter finire questo campionato, non sappiamo davvero quando, ma insomma ci tengo molto, perché Vicenza è una città che per me ha un significato particolare. Vicenza è la mia città del cuore, nel senso che ci ho fatto tanto, ci ho vissuto tanto, e quindi a livello anche affettivo davvero ho piacere che vada così, ma ci sono tutte le premesse, insomma, per fare davvero bene.
Bene, Paolo Rossi, noi ti ringraziamo tantissimo.
Grazie Marco.
No, grazie Paolo, grazie, perché poi, guarda, in questo momento...
È un augurio a tutti, davvero.
Grazie,
insomma,
grazie.
Viviamo un po' con un pizzico di... so che è difficile, ma un po' di fiducia mettiamocela, insomma.
Assolutamente, assolutamente Paolo. Ma poi guarda, penso che... Grazie proprio del racconto.
Grazie Paolo,
ancora. Xavier, io ti ringrazio, e tra l'altro ti rigiro questo bel messaggio: ogni volta che parla il direttore Jacobelli, sempre come la prima volta, rimango estasiato nella pacatezza e dall'educazione. È sempre un piacere. Complimenti, Pier. Quindi ti voglio salutare con questo messaggio,
gentile.
Xavier.
Troppo gentile. Grazie Marco. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori da Tutto Sport. Qui non si molla di un millimetro. Ce la faremo.
Assolutamente. Grazie direttore, a presto.